Grazie Renzo, grazie a voi in anticipo per l'attenzione. Io provo a dire qualche cosa su un tema che è davvero tanto grande, cioè un ciclo che si chiama Vivere il cambiamento. Io ho la sensazione che le cose di cui parleremo oggi, naturalmente ognuno ha la sensazione che le cose di cui si occupa lui siano le più importanti, però che davvero tocchino dei cambiamenti, ma grossi, di cui non abbiamo visto che l'inizio fino adesso. E non solo, io parlerò di migrazioni, il titolo è molto lungo e complesso, non sarò all'altezza, ma parlerò di migrazioni, mobilità, eccetera, da un punto di vista un po' particolare, quello di un sociologo, quindi di uno che si occupa di persone, di ricerche, non di massimi sistemi, non di quello che succede nel mondo, e cerca di leggerlo e di darsi e di dare strumenti di lettura di questi fenomeni, ma non astrattamente, partendo dall'esperienza concreta delle persone che incontra. E, ok, faccio la prima premessa parlando di migrazioni, per esempio. Comincio con una premessa e so di deludere qualcuno, ma l'economia non c'entra niente, gli schei non c'entrano niente. Sono un po' radicale come punto di partenza, quindi non è un problema economico, non è un problema di risorse, è tutto e solo un problema culturale, sociale e culturale. E adesso cercherò di motivarvi questa argomentazione di cui sono assolutamente persuaso e mi rendo conto che è forte. Non è un problema di soldi, zero. Dopo, è un problema sociale e culturale. E per cercare di motivare questa mia affermazione userò tre parole e tutto il mio intervento ruoterà intorno a tre parole. La prima parola è mobilità, su cui starò di più. La seconda è pluralità, quindi diversità culturale, per esempio, religiosa e altre. E la terza parola sarà mixité, meticciato, incontro. Quindi ci si muove, si è plurali, si diventa plurali, lo diventano le società, ci si mischia. E vi porterò anche un po' di dati, ma cercherò di ragionare con un po' di senso, portando in un tema su cui prevalgono le cose, l'indignazione, l'arrabbiature, le cose un po' di pacatezza, ragionevolezza, equilibrio, ma prima parola allora è mobilità. La mobilità è una condizione umana, prima di tutto, non è una condizione storica, non è una condizione di quest'epoca, è la condizione umana. Mi viene da dire che oggi, in un certo senso, le società assomigliano più di più di quelle di ieri, degli anni 50, ma prima eravamo popolo di immigranti, ma assomigliano di più alle società come sono sempre state. L'uomo nasce nomade. Cominciamo con l'essere tribù di cacciatori e raccoglitori che si spostano man mano che il raccolto finisce o che la selvaggina è terminata. E dopo tutto nasciamo, pare, ci dicono gli studiosi che si occupano di queste cose, che noi nasciamo in Africa e poi in qualche modo l'uomo è migrato, si è mosso. E questa cosa è andata avanti per alcuni milioni di anni, non per cui si è iscritta nel nostro DNA. Darwinianamente, mi verrebbe da dire, fa parte della nostra... In più è una condizione non solo umana. Oggi cosa c'è di diverso? C'è qualcosa di diverso e lo dirò tra poco. Ma per esempio l'epoca attuale è quella che qualcuno, uno studioso americano, chiama quella della rivoluzione mobiletica, cioè in cui si muove tutto, perché siamo caratterizzati da una altissima e rapidissima mobilità dei capitali. Si gioca a seconda del fuso orario, si investe su una borsa diversa, ma cioè, i soldi girano in tempo reale. Delle informazioni, e con internet è ancora più evidente, ma era già evidente prima, gira tutto in tempo reale. Delle merci, fai un click, io ordino regolarmente su Amazon delle cose, libri dagli Stati Uniti, roba, altre cose così, arrivano subito, due giorni dopo sono sulla mia scrivania. Ma tutto quello che compriamo in giro, il chilometro zero è poca roba, il grosso viene da ovunque, tutte le volte che andate a fare la spesa al supermercato, eccetera, e un po' meno delle persone. Quindi capitale, informazioni e merci circolano come non hanno mai circolato in passato, in quantità e rapidità del fenomeno, le persone un po' meno. Quindi ci sono dei flussi continui di movimenti, di circolarità di movimenti. Dico un po' meno perché so che l'affermazione, qualcuno ci rimarrà un po' così, poi pensandoci sarà, annuirà e sarà d'accordo. Oggi per alcuni, noi per esempio, girare non è mai stato così semplice, così economico, così facile. Per altri muoversi non è mai stato così difficile. Oggi venire in Europa è infinitamente più difficile che 50 anni fa. Girare il mondo oggi è più complicato se non si viene da quei 3-4 posti, tra cui l'Europa e gli Stati Uniti. È infinitamente più complicato che ai tempi del giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, in cui Phileas Fogg gira praticamente senza passaporto. Oggi c'è una serie di barriere, ecco perché la gente prende i barconi, perché uno dice perché prendi i barconi che un charter costerebbe 60 euro, perché a quelle persone è vietato entrare, per cui spendi 3.000 per darli a una mafia che ti porta su un gommone bucato. Quindi è più complicato in realtà, però di per sé siamo più mobili che in passato. Nel nostro caso, nella storia umana recente anche del nostro paese, lo sappiamo, cioè dalle migrazioni interne ai transumanti, quelle stagionali, quindi alle migrazioni campagna-città, sud-nord, alle emigrazioni, noi abbiamo conosciuto un sacco di mobilità, non c'è nulla di nuovo in questa mobilità, ma una cosa sì, è cambiata la direzione. Non siamo più noi a spostarci, sono altri, ma di per sé lo spostamento l'abbiamo vissuto e come, e in quantità, come vedremo, anche ben superiori a quelle attuali. Nella seconda metà dell'Ottocento 50 milioni di europei hanno lasciato l'Europa, nella seconda metà dell'Ottocento eravamo molti di meno di adesso in Europa, per cui in percentuale sulla popolazione è un sacco di gente, vuol dire che 1 milione all'anno andava via. Al ritmo di 1 milione e mezzo l'anno fino alla prima guerra mondiale, dopo al ritmo di 500.000 l'anno si andava via dall'Europa. Nei 10 anni a cavallo del 1900 sono emigrati 2 milioni di italiani, la regione che ne esportava di più era il Veneto, incidentalmente. Negli anni 50 500.000 veneti sono andati altrove, 500.000 solamente in Piemonte e Lombardia per la precisione, solo quegli anni lì, più tutti quelli che sono andati in giro. Oggi magari qualcuno di voi compra il foulard di Pierre Cardin, che era un sarto veneto che si chiamava Piero Cardin tra i tanti, e che è andato un po' più lontano del Piemonte e la Lombardia, ha avuto successo. Ma quindi la novità non è l'immigrazione, ma l'inversione dei flussi, evidentemente. Gli Stati Uniti da soli hanno assorbito diverse decine di milioni di europei, anzi i primi abitanti non autoctoni degli Stati Uniti erano europei, erano dei rifugiati che sono scappati dall'Olanda, i padri pellegrini e i founding fathers dal punto di vista degli americani, i padri fondatori, che sono arrivati su un isolotto, l'hanno chiamato New Amsterdam e oggi New York, e hanno pensato di decidere di vivere lì. E ancora solo nel Novecento svariate decine di milioni di europei, italiani inclusi, sono arrivati a Ellis Island. Tra l'altro Ellis Island è quest'isola appunto di fronte a New York dove c'è la Statua della Libertà, dove facevano la selezione, le quarantene, eccetera. Hanno anche un bellissimo sito che si può interrogare online, in cui tu metti un cognome e ti viene fuori quante persone sono sbarcate a Ellis Island con quel cognome lì. E io mi sono divertito ad andare su quel sito a digitare un po' di cognomi che conoscevo. E ho scoperto che a Ellis Island sono arrivati 228 Salvini, 735 Bossi, 266 Maroni, 108 Zaia, 463 Meloni, 713 Tosi, eccetera. E sull'altro lato del quadro politico, diciamo così, 2700 Moretti, una manciata di Serracchiani, 18 Brugnaro, 2 Manildo, di Bitonci nemmeno uno per la verità, perché è più cittadella palla, diciamo, più breve come percorso. 15 allievi sono sbarcati a Ellis Island. Io sono milanese, nei primi anni 60, a Milano e Torino ci sono anni in cui in ciascuna delle due città gli arrivi in un anno solo sono stati pari a 100.000 persone. E poco sotto in altri anni, su una popolazione di 1 milione, perché Milano ne aveva 1.3 milioni, ne ha ancora adesso, cioè sembra, è una grande città, ma diciamo, la Milano in senso stretto, 1.5 milioni, 1.600.000 abitanti. In un anno, 100.000 persone dal sud, ma fossero anche 50.000 o 30.000, parliamo di cifre significative. No, faccio il parallelo con alcuni paesi che fanno le manifestazioni in piazza perché gli mandano 2 rifugiati. Ecco, questo per inquadrare un fenomeno di mobilità senza alcuna retorica, senza alcuna demagogia, perché sono dati che ci dicono, dati che abbiamo dimenticato, ma non di meno sono dati. Poi spesso mi si fa l'obiezione, anche solo quando racconto i dati, sì, ma noi andavamo via per lavorare, gli altri no. Dove sia da un lato che dall'altro di questo assunto io qualche problema, sia metodologico che concettuale, me lo faccio. Perché assumo che molti altri che vengono in questo momento, vengono per lavorare, e tra quelli che sono andati, non faccio vedere, negli Stati Uniti in carcere ci sono stati anche gli anarchici innocenti tipo Sacco e Vanzetti, ma insomma tra le persone più note dell'immigrazione italiana c'erano persone che si chiamavano Al Capone e Lucky Luciano, ma anche Gio Petrosino, che era il poliziotto che dava la caccia ai mafiosi. Sono diventati tutti dei personaggi quasi mitologici di quegli anni lì, no? E anche noi abbiamo vissuto quello che vivono altri. Io trovo, quando leggo i libri di storia, trovo sempre più continuità che differenze tra la situazione attuale e quella passata. Qualunque flusso migratorio uno prenda in esame, quasi in qualunque epoca, incluso il Medioevo, trovo largamente più continuità che differenze in termini di le cose che si dicono degli immigrati, le campagne di stampa, potrei fare decine di casi, le forme di rifiuto, di xenofobia, di razzismo, la delinquenza, le marginalità, le differenze salariali. Francamente, prendete un paese a caso e leggete la storia dell'immigrazione o l'immigrazione di quel paese lì, a caso, e confrontatelo con quello che leggete sui giornali oggi. In più però succede qualche cosa. In questa fase, oggi 2016, le migrazioni stanno aumentando e aumenteranno ancora enormemente. Cioè non è che l'inizio, è lo scherzo, la parte iniziale, la battuta iniziale di un processo che sarà molto più ampio in futuro, per dirvi da cosa si capisce. Per esempio, dal fatto che chi migra di più non sono i più poveri, sono i più ricchi. Le élite del mondo non sono mai state così mobili. La superclasse, come la chiama qualcuno, questa classe globale, transnazionale, che sa le lingue, che nasce in un posto perché papà casualmente era lì o la mamma, ma poi nel corso della tua vita fai le scuole in un altro, poi vai a fare l'università in un altro paese, un'esperienza lavorativa in un altro continente, in un altro paese, eccetera. Questi sono quelli che si muovono di più, sono le classi che danno l'esempio. Perché muoversi è diventato una nuova forma di, scusate il gioco di parole, di mobilità sociale anche, nel senso che più ci si muove, più ci sono opportunità. La mobilità è sempre meno costosa e sempre più rapida. Gli emigranti che andavano nelle Americhe, come si diceva allora, America, facevano un mese di transatlantico. Oggi cosa ci vuole? Per cui anche i ritorni erano costosissimi in termini di soldi, ma anche di tempo. Non è che torni a trovare la mamma malata se ci metti un mese a andare, un mese a tornare. Ci si separa per la vita e poi i ritorni sono rari. Oggi che problema c'è a tornare anche solo per un matrimonio di un cugino? E guardate che in questi 10 anni si prevedeva già che il traffico aereo in 10 anni sarebbe raddoppiato. 10 anni raddoppiato. Tant'è che ci si è posti il problema: non possiamo raddoppiare il numero degli aeroporti perché consumano terreno, molto banalmente. E allora si è deciso, e sono già in produzione, sono già anzi pronti, saranno commercializzati tra pochissimo, di raddoppiare le dimensioni degli aerei. Per dire, noi parliamo di, arrivano dei migranti, ma sono dentro un fenomeno di questo genere, cioè di ipermobilità, che è un fenomeno anche culturale. E la mobilità non ha più un flusso solo, neanche un flusso dominante. L'anno scorso, 2015, sono andate via dal Veneto 9.000 persone per andare a lavorare altrove, quelle ufficiali, cioè quelle registrate all'anagrafe dei residenti all'estero. Sono molte di più. Mio figlio, 20 anni, in questo momento l'ho accompagnato all'aeroporto stamattina, è venuto a trovarci, ma per qualche giorno, ma sono 8 mesi che vive a Londra. E è un caso tra tantissimi, e non è che faccia, non è una migrazione, che ne so, di i cervelli in fuga. Mio figlio aveva poca voglia di studiare, in questo momento sta facendo il cameriere. E se la sfaglia bene, per usare il suo linguaggio, ed è molto contento e molto fiero di questo. E anch'io. E questa cosa sta diventando ordinaria amministrazione. Londra oggi è, credo, la nona o la decima città italiana per numero di abitanti. Ma vi faccio un altro esempio. Voi provate ad avere i nipoti usciti dall'università, proviamo a immaginare due amiche, Anna e Laura, ok? Che hanno fatto la triennale di Padova o di un paesino vicino a Padova, che hanno fatto le superiori e poi una laurea triennale a Padova. Dopodiché Anna o ha fatto la magistrale, magari oppure è andata a lavorare in un'azienda di Padova, è rimasta lì e sono 5 anni che è lì. E adesso ha 28 anni. Laura, la sua amica, è andata a Milano, poi ha fatto uno stage, un posto qualsiasi, dalla Spagna alla Svizzera, agli Stati Uniti o l'Inghilterra, e ha cambiato 5 aziende. Immaginate che tutte e due mandano un curriculum a un'azienda padovana che vuole assumere una persona, uno dei due. Immaginiamo che sono uscite tutte e due con 110. Secondo voi chi assumono? di default quella che si è spostata. Cioè la mobilità è diventata un valore culturale senza che ce ne accorgiamo, e aggiungo, quasi sempre hanno ragione. Perché la mobilità apre, apre orizzonti, apre culturalmente, apre. Dopo ci tornerò parlando del Veneto, questa cosa. Nel mio mestiere la mobilità è lo standard oggi. Non esiste più, ed è esistito troppo a lungo in Italia, che uno faceva il concorso da ricercatore a Padova, poi da associato a Padova, poi da ordinario a Padova, e stava la sua vita a Padova. Lo dico senza fare un nome, sono i peggiori oggi quelli che fanno questi percorsi. L'internazionalizzazione dell'università è un dato che viene valutato nel ranking dell'università come una qualità. Più hai studenti e docenti stranieri, più sei valutato, e hanno ragione, perché è vero che l'ambiente è migliore. Nel settore della ricerca è stupido e vittimistico continuare a dire che sono i cervelli in fuga. Io vado in giro molto, e tutte le volte che vado in un dipartimento straniero e trovo italiani, ragazzi che fanno il dottorato altrove, e sono tanti, bene. Perché è un lavoro che è internazionalizzato, perché è cieco alle diversità culturali nazionali, non ti interessa, non guardi neanche il curriculum, guardi altro. Poi se ti ricordi, guardi il cognome e la nazionalità, ma non te ne frega fondamentalmente niente. Nella scienza, infatti sono i luoghi più internazionalizzati. Però a questo punto una riflessione culturale va fatta, perché se questo è vero per l'università, siamo sicuri che non sia vero per tutti gli altri ambienti di lavoro? Io no, io penso che sia vero per tutti gli ambienti di lavoro, che è meglio aprirli alla diversità, e che è un po' come il calciomercato. Voi siete, come dire, avete l'età per ricordarvi quando era vietato avere dei calciatori stranieri, poi si è detto vabbè, uno però, non di più, poi due, poi si è liberalizzato. Oggi provate a immaginarvi qualcuno che dica no, prima i veneti, prima i nostri, padroni a casa nostra, solo calciatori veneti nelle squadre venete. È antistorico. Esistono calciatori italiani disoccupati, però nessuno verrebbe in mente di dire oggi, e nelle aziende si mettono a ridere, nelle aziende transnazionali, c'è solo dirigenti italiani. Un altro mio figlio va alla scuola inglese, dove a parte gli italiani che vanno lì, gli stranieri che ci sono tutti stranieri che lavorano qua a buoni livelli, ma ci staranno solo un po', poi si sposteranno ancora, e quindi mandano i loro figli a scuola inglese, ma fanno questo mestiere qua. E provate a dire a quelle aziende, no, i dirigenti italiani, prima gli italiani, prima i veneti, non importa se ne sanno meno, non importa se sanno meno le lingue, non importa se mancano qualche elemento anche di curiosità culturale, intellettuale ogni tanto. E non, semplicemente non esiste. E allora, se è vero a quei livelli, è per quello che vi dicevo, la mobilità aumenterà ulteriormente. Aumenterà. E allora si tratta di dire, o mi fa schifo e mi chiudo in me stesso, guardo solo il mio ombelico, come fanno molti, prima i veneti, non studio inglese, non viaggio, non voglio stranieri qua. Detto questo, ci sono anche cambiamenti d'altro genere. Uno classico è quello demografico. Io lo cito anche se per me non è il più importante, ma è importante lo stesso. Senza migrazioni in Europa tra il 2015 e il 2050 ci saranno numero 100 milioni di persone in età lavorativa in meno. In 35 anni 100 milioni vuol dire 3 milioni di persone all'anno in meno in età lavorativa, quelli che pagano le vostre pensioni fondamentalmente. In un mondo in cui si vive molto più a lungo, e in un mondo in cui, lo dico subito, quindi è assurdo che si vada in pensione a 60-65 anni, perché chi paga questa cosa sono quelli che sono in attività produttiva oggi, stiamo ammazzando i nostri giovani, che loro non godranno mai delle pensioni di cui godiamo noi, ma dovranno pagarne anche di più, oltre alle loro col contributivo, anche quelle degli altri. Ecco, prendiamo i dati del Nord-Est, così, anzi dell'Italia e poi del Nord-Est. In Italia, sempre tra il 2015 e il 2050, non sono proiezioni perché le persone sono già nate, per cui sono dati, con tutta la durezza e l'oggettività dei dati, perderemo 300.000 lavoratori all'anno, perché non ci sono più, perché muoiono, perché non ne abbiamo più, perché il baby boom ha già esaurito i suoi effetti. Più o meno sono quelli che sono arrivati in questi anni. Numero più, numero meno, sono quelli. E è finita la piramide demografica. Tra il 2009 e il 29, in 20 anni, nel Nord-Est, gli over 65 passeranno dai 50 ai 150.000, triplicano. Questo spiega perché l'Italia è l'unico paese al mondo in cui c'è quasi 1 milione di badanti, peraltro. E noi siamo ancora lì. Orca, mandano due stranieri al nostro paese, comitato, manifestazione contro. Ve la butto lì con una provocazione, bisogna pensare in grande. Prendo il caso davvero, in una Germania, in una cittadina di 10.000, poco più di 10.000 abitanti, però lì lo spiegano prima, che fa la differenza, e hanno detto: noi adesso vi mandiamo 1.500 profughi, più del 10% della popolazione, di botto. Perché provate a pensare cosa vuol dire avere un profugo in più. Avere un profugo in più vuol dire, nella nostra idea è una bocca da sfamare, in realtà poi lavora. Allora, se lavora è peggio, ci porta via il lavoro. Provate a dire in un paese, ve ne mandiamo 200, 500, 1000, che cosa vorrebbe dire dentro quel paese? Che circolano molte più soldi, che il PIL di quel paese gira, che il medico avrà più persone, che le classi elementari che si stavano per chiudere, quindi perdendo posti di lavoro italiani, terranno aperte perché saranno i figli degli stranieri che comprano, che costruiscono le loro case, che apriranno attività. Un costo. Ad oggi il PIL prodotto dagli stranieri è largamente superiore a quello consumato dagli stranieri. E il costo previdenziale degli immigrati è in attivo, cioè il guadagno previdenziale degli immigrati è di circa 3 qualcosa, quasi 4 miliardi di euro in questo momento in Italia. E tutto questo per dire che parliamo, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un fenomeno che ha appena iniziato ad avere i suoi effetti, come ho detto prima, che saranno molto più ampi, perché la mobilità aumenterà, che ci piaccia o meno. Se proprio vogliamo considerarlo una cosa negativa, è come piove, vabbè. O dici governo ladro e ti incazzi, oppure apri l'ombrello e ci ragioni sopra, insomma. ma in realtà le implicazioni, ci sono implicazioni d'altro genere, cui arrivo, però mi rendo conto che sono andato un po' troppo sulla questione della mobilità e allora andrò rapidissimamente sulle altre due parole di oggi. La seconda è pluralità. Pluralità culturale, religiosa, etnica, razziale, se volete. Vuol dire che cosa? Proviamo a prendere un punto di vista diverso. Pensiamo al cibo. Naturalmente la cucina veneta è la migliore del mondo, teniamocela stretta, sì polenta, no couscous, chiudiamo il kebab, ma in realtà tutti quanti abbiamo imparato a capire che se andiamo una volta al cinese, una volta al messicano, se mangiamo sushi, eccetera, intanto la nostra testa si apre, poi i nostri sapori, anche sapere, è la stessa etimologia, e impariamo qualcosa del mondo, ci incuriosiamo, eccetera, puramente e semplicemente è più divertente. Lo so che è un punto di vista volutamente provocatorio, lo so benissimo, perché di questo mi occupo, tra l'altro di mestiere, che ci sono dei costi, che ci sono degli effetti collaterali estremamente fastidiosi. Ma il processo è questo. Ho la sensazione che spesso sia come quel proverbio arabo che dice: il rumore della foresta che cresce non lo senti, senti il rumore dell'albero che cade. Le migrazioni sono un po' questa cosa qua. Sui giornali c'è solo l'albero che cade, ma sta crescendo una foresta gigantesca che passa, guardate che la pluralità passa attraverso dei conflitti. Io faccio il sociologo, in sociologia i conflitti non sono affatto una roba negativa, i conflitti sono la fisiologia della società, non la patologia della società, solo che vanno gestiti. Io non conosco, non so voi, io non conosco nessuna famiglia che non vive dei conflitti, anche durissimi, tra coniugi, intergenerazionali, coi figli, eccetera. Però le famiglie sane sono quelle che, passando attraverso il conflitto, poi arrivano a un nuovo livello di equilibrio. Naturalmente il momento del conflitto è estremamente fastidioso. Io ho dei figli che hanno fatto a me delle cose che io e i miei genitori non avrei fatto, che non sopporto, che non ho sopportato. In termini di mandarsi a fanculo, per dirla con un francesismo elegante, eccetera. Però poi si crea un nuovo livello di equilibrio. Se si fa finta che il conflitto non ci sia o che la vita familiare non dovrebbe avere conflitti, vuol dire che lì dentro qualcuno non dice la verità, c'è un livello di ipocrisia assurdo, cioè, e quando scoppierà andrà molto peggio, in realtà. Ecco, io credo che la società sia più o meno questa roba, per cui passiamo attraverso i conflitti. Tra questi, anche, per cui accadono diverse cose, ma una è le paure, che sono legittime. Io sono detesto, proprio perché mi occupo di immigrazione da una trentina d'anni, ho sempre detestato quelli che la buttavano sull'ideologico, il razzismo, le cose, eccetera, perché non è vero. Cioè, una reazione di chiusura, anche di paura, è estremamente comprensibile in una fase iniziale. Cambia la composizione del quartiere, nessuno mi ha spiegato niente, mi faccio delle domande, ho paura, reagisco, si capisce, si può capire. Sono quelle che io chiamo le identità reattive. Le identità reattive sono quelle che producono in qualche modo una reazione, appunto, di fronte al cambiamento. Una parte della reazione è sana, l'altra è malata. Per dire, le identità reattive, per fare un esempio così ci capiamo, sono quelli che stanno scoprendo di essere cristiani da quando ci sono i musulmani. Prima non se ne erano accorti. Quelli che vorrebbero mettere crocefissi ovunque, in ufficio, in favore di telecamera, per strada, distribuire, cioè, ma a casa loro non ce l'hanno e non lo pregano. È un simbolo identitario. misteriosissimo, simbolo identitario. Ma guardate che ci sono anche tra gli immigrati, quelli che dicono, qua in mezzo, brutta questa cultura occidentale, stiamo dentro nella nostra comunità, le figlie appena hanno 14 anni le mandiamo a studiare dai nonni, al paese d'origine, perché qua, ecco. Le identità reattive è un fenomeno abbastanza fisiologico ma problematico, però non è l'unico che accade, accade anche che c'è gente che invece vive la diversità, ne prende atto quantomeno, e c'è persino gente a cui piace che ci guadagna. E qua tocco l'ultima parola, come vedete sono andato molto più veloce, che è quella di meticciato, ma potrei dire semplicemente incontro. La nostra cultura si mischia, anzi, guardate che secondo Darwin la selezione naturale è favorita dalla la sopravvivenza, il più forte chi è? Laddove si mischiano le razze. Secondo me vale anche per le culture. Quando si sta all'interno, nella stessa valle, arrivano le malattie genetiche, ci si sposa tra consanguinei. È la questione dell'internazionalizzazione di cui parlavo prima. Guardate che c'è in questo mondo qua, c'è un sacco di gente che ci sta guadagnando dalla pluralità, sia soldi, sia gusto, piacere. L'internazionalizzazione delle imprese è un dato, provate a dire, lo si vede, io lavoro anche con Confindustria su alcuni progetti, le imprese che vanno sono quelle internazionalizzate. Dove essere internazionalizzati non vuol dire solo vendere le proprie merci ad altri, vuol dire pensare a un'altra maniera per riuscire a vendere le proprie merci ad altri. Vuol dire prendere in considerazione l'esistenza degli altri e pensare al prodotto, alla loro funzione. Non è semplicemente allargare un mercato astratto, faccio le stesse sedie e le vendo a Vigo Novo e in Cina. E no, non funziona così l'internazionalizzazione. Vuol dire che poi cominci a prenderti un dirigente che sa bene alcune lingue e poi magari uno di un paese con cui lavori particolarmente prima di aprire direttamente anche una filiale là o un ufficio commerciale o altro. Nella ricerca scientifica non c'è dubbio che sarebbe più povera la ricerca scientifica, più povera di contenuti, meno, andrebbe avanti molto meno l'innovazione tecnologica se ogni paese facesse per conto suo. Ogni città, ogni università. Io sto aprendo adesso un gemellaggio, un accordo di collaborazione con un'università di Rabat, uno dire in Marocco. È una specie di bocconi, è un'università dove io vorrei insegnare, pur essendo molto grato all'università di Padova, dove c'è un'università privata o pubblica, e non solo pubblica, per cui è un modo di lavorare più legato al privato, e lavora per progetti, sta creando una facoltà all'anno. Incidentalmente sono i docenti sono pure meglio pagati. Cioè noi abbiamo del Marocco, paese in via di sviluppo, Africa, cosa abbiamo da imparare da lì? È opportunità l'import-export, anche solo di cibo, di vestiti, di musiche. Ma guardate nel campo culturale appunto. La musica è forse quello che si vede di più, ma anche le arti figurative e altro. Tutte le musiche che incrociano la world music, musica africana e così, musica gitana e musica occidentale, eccetera, eccetera, e si mischia. Folk. E produce un nuovo mercato con nuovi consumatori anche. E poi c'è un altro tipo di relazione. Io lavoro sulle coppie miste, ho un ragazzo che sta facendo un progetto di ricerca con me sulle coppie miste. Guardate che la maggior parte delle città italiane, le coppie miste in senso tecnico, cioè giuridico, cioè persone di due paesi diversi, sono il 15-20% delle coppie. Non l'1%, il 15-20%. Nelle grandi città di più. Nei paesi di più antica migrazione arrivano in Lussemburgo, arrivano alla più della metà. Dopo lì, nella coppia mista, cos'è straniero, cos'è autoctono, è un po' complicato, si crea semplicemente un altro tipo di orizzonte. Si creano dei figli che sono meticci in tutti i sensi, culturalmente, anche religiosamente, eccetera. E qua arrivo all'ultima osservazione, perché qua davvero c'è un rapporto tra tutte queste cose, cioè tutto si tiene. Io, per esempio, io non penso, lo dico con molta chiarezza, che delle persone, facciamo finta che esista una regione nel mondo in cui si rifiuta l'accesso agli immigrati, non si vogliono i rifugiati, io non penso che se esistesse un paese così, una regione così, potrebbe per esempio gestire qualitativamente bene i flussi turistici. Uno dice: cosa c'entra? C'entra. Cioè l'apertura culturale, la curiosità per le culture altrui, per le lingue altrui, e infatti si vede nella qualità dell'offerta turistica, ahimè, astrattamente facciamo finta che esista una ragione così. Laddove sei abituato a gestirsi, il fatto che uno sia straniero ti interessa meno. Chiudo dicendo che quindi questo produce un nuovo tipo di società, abbastanza diverso, molto diverso da quello presente, che non c'è dubbio che sconvolge, preoccupa, non sappiamo bene cosa, perché è vero, è un fenomeno nuovo. Le nostre costituzioni sono state scritte sul presupposto di un'omogeneità sostanziale, fasullo già allora, ma allora credibile, anche allora c'erano le minoranze interne, allora era credibile però, così come oggi se prendiamo una guida dell'Italia, andiamo in Feltrinelli, andiamo al settore guide turistiche, troveremo le prime 10 pagine, quelle che non legge nessuno perché andiamo direttamente ai ristoranti e agli alberghi, ma c'è scritto: l'Italia è un paese cattolico, per esempio. Poi di questo vi parlerà Pace la prossima volta, ma è uno dice: 50 anni fa era credibile, oggi meno evidentemente. E quindi è una realtà diversa, ma non so se necessariamente va giudicata negativamente. Certo, ha degli effetti collaterali di cui sono certo, e anticipo su questo, mi farete voi un sacco di domande e le aspetto con ansia in un certo senso, perché ho voglia di parlare di quello, ma ci tenevo però a dare un quadro generale, che non vuole essere un quadro angelicante delle situazioni. Io mi occupo dei cattivi, tra l'altro, di mestiere, ultimamente, l'ultimo anno e mezzo ho lavorato quasi solo sull'ISIS e sui foreign fighters, per cui sono ben cosciente che esiste. Però qua mi si chiedeva di dire: ma le migrazioni, le questioni culturali, prendiamolo un po' alla lontana, e allora forse anche quelli che potremmo chiamare gli epifenomeni li capiamo di più, perché davvero ho la sensazione che il problema vero dell'immigrazione, per quello che dicevo, non è un problema economico, è un problema culturale, è che non abbiamo le categorie per pensare quello che sta succedendo, perché se le avessimo, alcune, mi viene da dire persino alcune soluzioni ai problemi che ci sono, vengono da sole. Ma se non hai le categorie per pensare un fenomeno, lo pensi guardando ad alcune micro conseguenze, senza vedere il macro processo che sta accadendo, non te ne accorgi. Chiudo con una battuta: è stato pochi mesi fa ha giurato il nuovo governo canadese e il nuovo primo ministro Trudeau, che è nipote di un primo ministro un po' di tempo fa, ha fatto un governo un po' strano. Intanto la metà sono donne, questo l'ha fatto anche Renzi, va bene, metà donne, però è già nuovo, non è affatto scontato, quindi metà sono donne. Due sono Sikh, due sono aborigeni, cioè discendenti degli eschimesi fondamentalmente, dell'antica epoca degli indiani, in parte più sotto di quelli che noi chiamiamo indiani, pelle rosse. Un disabile, poi capirete perché metto insieme queste categorie, un cieco che non ci vede, due atei, un gay, una rifugiata musulmana. E dicendo, questo governo rappresenta il mio paese. E quando ai giornalisti, no, lui presentava già anche solo con la metà delle donne, ma più tutto il resto, dice, ma perché? E lui ha risposto semplicemente in una conferenza stampa che è diventata virale, because it's 2015, perché è il 2015. Senza vedere solo i lati, tra virgolette, angelici di questa roba, credo che fosse una risposta sensata, e con ciò mi taccio e attendo le vostre domande. Grazie.